Siamo ancora sugli atteggiamenti, pensavo che l'ultimo audio fosse l'ultimo, ma invece no, perché ci sono ancora delle cose da dire. Stavamo analizzando insieme quelli che sono appunto gli atteggiamenti professionali che possiamo elencare, che possiamo immaginare. E ovviamente fate il confronto con gli atteggiamenti che avete immaginato voi. Così appunto riuscite a capire quanto avete una dimensione, ovviamente con il vostro livello di conoscenza anche dell'attività del servizio sociale in questo momento, ma quanta dimensione di come si mettono in pratica i valori e i principi operativi di riferimento. Abbiamo visto accoglienza, accettazione, particolarizzazione, abbiamo visto poi non giudizio, lo saltiamo, abbiamo visto l'ascolto attivo. Adesso vediamo anche, ecco, il discorso della riservatezza. Anche se boh, in realtà riservatezza vi dico solo qualche parola perché preferisco trattarvelo quando andremo a parlare in maniera più particolare e specifica di riservatezza e di segreto professionale. Comunque, riservatezza significa mantenimento di mantenere riservati tutte quelle informazioni che riguardano la persona, perché non tutte sono necessariamente coperte dal segreto professionale, non so, ad esempio anche banalmente il nome, il cognome della persona. Allora, io devo tutelare la riservatezza della persona e ad esempio succede che in alcune mattine gli assistenti sociali fanno più di un colloquio, non è che uno fa un colloquio al giorno, ne fa diversi. E magari ci sono delle pratiche sul tavolo o dei fogli o dei documenti con dei nomi, allora bisogna stare molto attenti a non rendere evidenti i nomi. Io di solito uso girare perché non sempre si riesce appunto ad andare a mettervi a liberare il tavolo per tempo. Giro, capovolgo le cartelle o le carte con i nomi in modo che non si possa leggere assolutamente niente. Riservatezza è un atteggiamento generale di rispetto nei confronti della persona e di tutto le informazioni che lo riguardano, incluso il fatto che sia venuto al servizio sociale, perché non è che lo devono sapere tutti, non è che magari la persona che arriva dopo è un suo vicino di casa, legge il nome e dice a questo lo conoscono, assolutamente vietato, anche qui scritto con le lettere maiuscole, come sempre, anche in rosso mi viene da dire. Perché poi ci sono anche tutti degli altri delle altre questioni che riguardano anche il segreto d'ufficio all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ma qui ci soffermiamo sull'aspetto professionale e l'aspetto dell'etica professionale. Ancora, altri atteggiamenti professionali, quali possono essere? Atteggiamento, ad esempio, di flessibilità, non essere rigidi. A volte non essere rigidi vuole anche dire, perché magari io ho una mia idea nel colloquio, magari voglio affrontare determinati punti, perché ovviamente i colloqui si fanno con degli obiettivi, non è che facciamo colloqui così tanto per farli. I colloqui devono avere un obiettivo, un tempo, una modalità, eccetera. Allora io magari ho in mente un obiettivo, o magari l'ho stabilito anche con la persona nell'incontro precedente. Ma quel giorno la persona mi arriva e vuol parlarmi di tutt'altro. Flessibilità vuol dire anche dire, boh, ok, va bene, insomma, avevamo deciso che oggi avremmo parlato della sua relazione con sua moglie, ma lei mi sta dicendo che vuole parlarmi del problema di lavoro, vuol dire che dell'altra questione che avevamo in mente di parlare ne parleremo la prossima volta. Va bene, sono flessibile, accetto. Flessibilità vuol dire anche sempre mantenendo però il ruolo professionale, vuol dire anche essere in grado di capire quando è il caso, ad esempio, di riprendere una persona o di non riprenderla. Ci sono persone che fanno fatica, ad esempio, a essere puntuali. Flessibilità e tolleranza, mi viene da dire, a volte io ho tollerato, ma in maniera strategica all'interno anche del mantenimento della relazione con le persone, perché ci sono persone che non si fanno dire in ritardo. Poi, invece, quando, per cui, allora, essere flessibili vuol dire non che la persona arriva, lei guarda, mi scusi, lei è in ritardo, io oggi non la ricevo, eccetera. No, assolutamente, vuol dire riuscire comunque a gestire. Perché magari per quella persona arrivare puntuale è un problema, può essere un obiettivo, può essere anche un obiettivo del percorso di aiuto, tentare di sviluppare questa capacità della persona di essere puntuale. Ancora nell'ambito degli atteggiamenti professionali andiamo a vedere che cosa vuol dire avere un atteggiamento riflessivo. Anche questo è un discorso che parzialmente vi ho già accennato, ma che adesso magari andiamo un po' ad analizzare più approfonditamente. Quindi il tema della riflessività. Riflessività vuol dire riuscire a effettuare delle autoriflessioni all'interno della nostra relazione con la persona e all'interno del percorso di aiuto, e quindi espresso il professionista riflessivo è quello che riflette su se stesso, riflette sul prima dell'incontro, riflette durante, per cui la famosa riflessione nel corso dell'azione, quindi mentre io sto agendo, mentre io sto parlando, sono autoriflessiva in quel momento e rifletto anche dopo, perché ovviamente sapete, giocandosi tante volte la relazione nell'immediatezza della copresenza, farete degli sbagli come hanno fatto tutti. Non pensate che gli assistenti sociali non facciano degli sbagli, ma è importante riuscire a riconoscerli e riuscire appunto ad imparare, no? Da questi errori e farsi magari scattare il campanello d'allarme nel momento giusto, dicendo a se stessi: no, no, in questo momento sono giudicante, magari nei confronti della persona non dovrei esserlo, oppure sono stato giudicante, non dovevo esserlo e quindi tento di correggermi. Questo significa avere un atteggiamento costantemente riflessivo nei confronti del proprio agire professionale. E poi ancora l'atteggiamento di essere disponibili all'ascolto. Quindi da un lato c'era l'ascolto attivo, se vi ricordate, e dall'altro appunto la disponibilità all'ascolto, che è un po', insomma, complementare, mi viene da dire, e che riguarda proprio come noi ci poniamo. Nel senso, io posso anche essere lì, aver eliminato tutti gli stimoli esterni, il telefono, tutte le cose che abbiamo detto, eccetera, ma l'ascolto attivo prevede anche magari una mia piccola interazione, no? Magari conferme, verbali, non verbali, eccetera. Magari sono lì, guardo negli occhi la persona, ma penso tutt'altro, agli affari miei, penso a quello che mi è successo ieri sera. Allora, capite che non sono disponibile all'ascolto, no? Non sono ricettiva in quel momento. Ecco, non esiste. Anche questo vietato, scritto in maiuscolo. Non si fa, non si fa, bisogna essere disponibile all'ascolto. E quindi serve una presenza in questo senso estremamente attiva e viva da parte della figura dell'assistente sociale. Perché, come vi dicevo, se voi non siete disponibili all'ascolto, le persone se ne accorgono e non c'è peggior fallimento di sentirsi dire da parte della persona: ma lei mi sta ascoltando? Perché magari la persona se ne accorge, perché magari le chiediamo una cosa che la persona ci ha appena detto. Se siamo distratti, questo può succedere. Cosa mi racconta, non lo so, dell'ufficio del lavoro indifferente? Cioè, o magari la persona me ne sta raccontando già nella sua narrazione spontanea e io dopo le chiedo: ah boh, ma l'ufficio del lavoro è stato, vuol dire che non c'era il mio ascolto, no? E la persona, insomma, diamo una restituzione che non è in linea con quelli che sono appunto i vari principi e valori che abbiamo visto.